18 e 33 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questa è Pop Sera. Molta politica italiana oggi tra questa fascia 18 e 30, 19 e 30 e poi quella serale 20, 20 e 30, perché ci occuperemo della legge elettorale che insomma arranca in Parlamento, ma Meloni sembra avere piegato Forza Italia. E ci occuperemo di questo provvedimento incredibile preso ieri in Consiglio dei Ministri sulla punibilità dei minorenni dai 14 anni in su. Lo faremo dalle 20 alle 20:30 con molti ospiti. Oggi hanno protestato anche le camere penali che avremo con noi, cioè gli avvocati italiani, affermando l'Unione delle Camere Penali ha scritto ci sono dei dubbi di incostituzionalità. Al di là della ferocia. La città dei data center potrebbe diventare Milano, già ne parlavamo ieri, ne facevamo cenno ieri sera, oggi andiamo a vedere cosa succederà a Settimo Milanese, alle porte di Milano, dove ne vogliono costruire 4. No, ne vogliono costruire 7 a Settimo, vabbè, è un gioco di parole. C'è diverse notizie dall'Europa e dal mondo in questa prima parte di Pop Sera. Cominciamo dalla Spagna, Giulio Maria Piantadosi, ciao.
Ciao, buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori.
Ieri sera vedevamo gli incendi in Francia, ma anche in Spagna, insomma la situazione è molto difficile.
Effettivamente, come tu dici, è molto difficile e molto preoccupante, anche perché stiamo parlando di un incendio scoppiato praticamente alle porte di Madrid, a 20 chilometri di Madrid, tre roghi che si sono fusi in un'unica grande lingua di fuoco che ha bruciato già oltre 6.000 ettari e ha provocato, 20.000 persone sono state fatte uscire dai loro paesi, dalle loro case. Una situazione, come tu dicevi, molto grave, perché per i venti e per le alte temperature i vigili del fuoco non riescono a arginare le fiamme. Di fatto è stata dichiarata l'emergenza nazionale, è la prima volta che succede per quanto riguarda Madrid, la comunità di Madrid, che finora è stata una delle meno colpite dal fuoco, e il governo spagnolo ha attivato il meccanismo di emergenza europea contro gli incendi, chiedendo aiuto agli altri paesi europei, e di fatto stanno arrivando dalla Grecia e dall'Italia almeno altri 4 Canadair che dovranno cercare di aiutare le forze locali, i vigili del fuoco, l'unità militare di emergenza ad arginare le fiamme. Per ora è difficile, i venti oltre 50 km l'ora stanno spingendo le fiamme rapidamente. Questo incendio poi c'è il rischio, ormai più che il rischio è la sicurezza, che si fonda con un altro incendio limitrofo scoppiato nella provincia di Avila creando una linea di fuoco di oltre 100 chilometri. Infatti si parla anche di pompieri esausti, di forze di emergenza che sono al limite delle forze per cercare appunto di mettere in salvo non solo la popolazione, ma di creare una zona cuscinetto per evitare che le fiamme si avvicinino ancora di più alla capitale.
Senti, naturalmente questi sono incendi che hanno a che fare con la crisi climatica, con l'impazzimento delle temperature. La Spagna, insieme alla Francia, ha subito più di tutti in Europa la prima ondata di calore, adesso ne sono previste ulteriori, e il paese riesce a prendere delle contromisure?
Guarda, in solo questa stagione sono stati 29 grandi incendi, e si qualificano come grandi incendi quei roghi che superano i 500 ettari di boschi bruciati. Realmente i pompieri lo stanno spiegando in Spagna ormai da molti anni. È una situazione molto difficile, perché la vegetazione dell'Europa del Sud, della Spagna, non è una vegetazione adatta a questo clima con delle temperature così alte. A questo si somma che le precipitazioni in Spagna sono state molto forti negli ultimi 2 anni. Nel 2026 c'è stato il doppio di piogge rispetto al 2025, che ce n'era stato il doppio nel 2024. Quindi la vegetazione è cresciuta moltissimo, si è seccata immediatamente perché a giugno sono arrivate temperature di 40 gradi, siamo passati dai 27 ai 40 gradi in praticamente una settimana, e quindi si tratta tutto di materiale vegetale combustibile. Quindi purtroppo la situazione è solo destinata a peggiorare nei prossimi anni, e da quello che dicono gli esperti in clima, gli esperti nella protezione degli incendi, c'è molto poco da fare perché stiamo parlando di una vegetazione che non è più adatta al clima, quindi è destinata ad ardere. C'è poi un problema proprio della Spagna, che ha investito molto nell'estinzione degli incendi più che sulla prevenzione. Questo fa sì che ci siano
Questo
molti
fa
mezzi.
polemiche, crea polemiche.
Guarda, le polemiche ci sono, ma sono più che altro di carattere appunto politico, no? Sul fatto che anche le regioni investono poco nella prevenzione, più che altro investono sui mezzi di emergenza, e quindi poi però il problema è che questi fuochi di sesta generazione, ormai in Spagna molti di questi grandi incendi sono incendi di sesta generazione, quindi con delle condizioni complesse e particolari, questi mezzi non sono sufficienti, non c'è niente da fare. Per quanti mezzi ci si possa mettere, le fiamme sono troppo veloci, i mezzi aerei antincendio non sono sufficienti, non ce la fanno a coprire, no, un'estensione così grande di fuoco per evitare che aumentino appunto questi roghi.
Grazie Giulio Maria Piantadosi, buon lavoro.
Grazie a voi.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it. Thank you.
44 minuti. Saluto Matteo Miavaldi del Manifesto. Buonasera Matteo.
Buonasera.
Questa, con te in questa parte di Pop Sera, vediamo cosa succede in India, dove oggi ci sono nuove manifestazioni che non sono più soltanto nella capitale New Delhi, ma anche nelle altre maggiori città indiane legate al movimento, il cosiddetto movimento degli scarafaggi. È una protesta che è nata dagli studenti di medicina che avevano avuto, adesso ce lo spieghi, dei problemi con l'esame di ammissione, che in India è molto importante a medicina, e una protesta che si è estesa e ingrandita. Si chiedono le dimissioni del ministro dell'istruzione, ma Matteo, probabilmente c'è a questo punto, come spesso succede, no, con i movimenti studenteschi e giovanili, poi si cominciano a sommare temi politici più generali.
Sì, esatto, nel senso che questa protesta dei cosiddetti scarafaggi, ricordiamolo, si chiamano scarafaggi perché prendono il nome da una pagina satirica che era stata aperta più o meno 2 mesi fa su Instagram in risposta a un insulto ricevuto dai giovani indiani da parte del presidente della Corte Suprema. Comunque sì, gli scarafaggi erano scesi in piazza in numeri veramente esigui più o meno un mesetto fa, chiamando appunto le dimissioni del ministro Pradhan, ministro di istruzione, in coda a una serie di debacle fatte dal suo ministero per quanto riguarda questi esami di ammissione alle facoltà di medicina e anche a, in generale, poi la situazione aveva coinvolto, diciamo, tutto il sistema di istruzione chiedendo riforme. Il punto è che il governo indiano per tempo ha minimizzato e anzi ha veramente sottovalutato l'effetto valanga che poteva avere una protesta simile, perché poiché apartitica, nel senso questi stanno scendendo in piazza come fanno le Gen Z, e adesso poi ne parleremo bene perché questa, certo, è una cosa che fa letteralmente terrorizzare il governo indiano in questi giorni. Comunque sì, nel giro di qualche settimana, da poche centinaia che erano in sit-in nel centro di Delhi, sono diventate una marea. Centinaia di migliaia, milioni di persone che stanno manifestando ormai da 3 giorni consecutivi e per le dimissioni del ministro dell'istruzione, ma anche ormai contro la violenza della polizia, perché il governo indiano ha pensato bene di provare a reprimere con la violenza un movimento che è stato pacifico e continua ad esserlo, creando ovviamente un effetto di solidarietà nazionale per tutte queste persone che vedevano dei ragazzi fondamentalmente urbani della Gen Z apolitici largamente, che stavano manifestando pacificamente, e quindi la manifestazione si è ingrossata molto.
Una solidarietà che arriva dalla popolazione, o magari ci sono anche forze politiche che stanno cominciando ad avvicinarsi e cercare di, come dire,
ma no, stanno provando le forze politiche, in realtà stanno provando a cavalcare il tema, però anche questo è stato uno delle mosse indovinate per certi versi dai vertici dei cosiddetti scarafaggi, cioè il Congress, il principale partito d'opposizione, aveva cercato di manifestare, sta manifestando, però loro non vogliono assolutamente essere accorpati al Congress, stanno facendo veramente una battaglia apartitica, che è esattamente la ricetta per accogliere quante più persone possibili. Leviamoci subito il problema. Perché il governo indiano in questo momento è terrorizzato? Perché non più di 2 anni fa delle proteste simili, molto simili, hanno ribaltato i governi del Bangladesh e del Nepal. Nel giro di qualche settimana è successo esattamente la stessa cosa. Gen Z che va in strada a protestare per delle questioni relativamente minori, ma che riesce a totalizzare dei numeri impressionanti, non si ferma e a un certo punto non si accontenta più delle istanze originarie, vuole far saltare il banco. Questo è il terrore del governo Modi.
Si catalizza, certo, attorno a un tema di partenza in Nepal, se non sbaglio la questione era le connessioni a internet, che poi dopo hanno determinato la crescita,
sì,
della protesta.
Guarda. Sì, in Nepal era un blocco dei social network, in Bangladesh erano le quote per l'impiego nel settore pubblico, ma da lì in avanti poi diciamo che in entrambi i paesi, Nepal e Bangladesh, esisteva una frustrazione più o meno sotterranea che questo tipo di mobilitazioni poi ha permesso di far venire a galla, e lo stesso sta succedendo in India. Questo è il grande problema di Narendra Modi, perché adesso si prova a trattare. I manifestanti hanno ieri e oggi soprattutto hanno dato un ultimatum fondamentalmente, hanno detto: noi ci fermiamo per 24 ore, se tra 24 ore il ministro dell'istruzione è ancora lì, noi ricominciamo. Il punto è che però non potrebbe non bastare più, perché in tutta questa marea che c'è in India non ci sono solamente gli scarafaggi, tra virgolette, ormai, non ci sono solo quelli che stanno manifestando per il cambio al vertice del Ministero dell'Istruzione, c'è un sacco di gente che fa cori contro Narendra Modi, c'è un sacco di gente che fa cori contro il governo, tutto, questi se ne devono andare perché questo è un governo autoritario che ci ha massacrato mentre noi eravamo in piazza in modo pacifico. E questa è la prima volta che succede una cosa del genere a Modi, che governa ininterrottamente da 12 anni. In India.
Senti, ma dopo 12 anni qual è la base del suo consenso e del suo potere?
Allora, il punto è che tutto questo succede lontano dalle elezioni. C'è una grande differenza, ovviamente, quando poi bisogna andare a votare, perché quando bisogna andare a votare, il partito del BJP, quindi il suo partito, la destra hindu, in questi anni ha sviluppato una rete, un'infrastruttura del consenso assolutamente impenetrabile. Loro hanno molto molto controllo locale, loro hanno molto molto controllo sui potentati locali, sono in grado di intercettare perfettamente gli equilibri degli stati e uscirne vincitori al ballottaggio fondamentalmente o comunque nell'urna. Il problema è che qui non si sta chiedendo alla gente di votare, questa è la grande differenza anche, cioè non è che c'è una mobilitazione di gente con le bandiere di un partito che dice Narendra Modi se ne deve andare e dobbiamo governare noi. Ci sono milioni di ragazzi che non hanno le bandiere dei partiti e stanno dicendo Narendra Modi se ne deve andare e poi quello che succede non ci interessa, lo vedremo dopo, esattamente come era successo in Nepal, esattamente come era successo in Bangladesh. E per quei due esempi sono veramente molto molto significativi.
Grazie Matteo, buon lavoro.
A voi, grazie.
Matteo Miavaldi, Il Manifesto. Invece, in questo giro del mondo che stiamo facendo nella prima mezz'ora di Pop Sera di oggi, torniamo in Europa a Bruxelles con Federico Baccini. Buonasera, Federico.
Buonasera Luigi, buonasera agli ascoltatori e
E parliamo,
ascoltatrici.
insomma, di una decisione che ha preso ieri la Commissione europea, una multa a Google, che è una delle principali big tech statunitense. Sappiamo che è il grosso, forse, delle tensioni tra Stati Uniti, Trumpiani e Unione Europea è legato proprio a questo, alla volontà europea di regolamentare l'azione delle big tech, e invece dall'altra parte dell'oceano a Washington c'è un'amministrazione che lavora a loro favore.
Sì, sappiamo benissimo, tra l'altro oggi è il giorno in cui appunto sono scattati i nuovi dazi degli Stati Uniti, quindi il primo momento in cui il nuovo accordo commerciale tra UE e Stati Uniti tecnicamente è in piedi. Siamo nel pieno dell'incertezza, nel senso che proprio questa, la politica digitale, sappiamo, lo dicevi anche te, è uno dei temi più di tensione tra Bruxelles e Washington, e un po' la Commissione europea un po' ha giocato col fuoco in questo senso nel pubblicare la decisione sulla multa proprio ieri, quindi proprio alla vigilia, di questi dazi, che poi alla fine non hanno provocato nessuna conseguenza veramente pesante, cioè ci si aspettava anche che Trump potesse minacciare dazi o ancora più pesanti proprio in virtù di quella decisione. Non è successo, ma senza dubbio da Washington non è stata presa benissimo questa decisione. Il rappresentante al commercio Greer ha detto appunto che alla Commissione piace scherzare col fuoco, che oramai addirittura Google, le multe di Google, finanziano il budget europeo più di alcuni stati membri, cosa che ovviamente non è vera, ma l'entità oramai delle multe inizia a essere piuttosto rilevante da parte della Commissione europea. È un fatto: se Google non si adegua alle leggi europee che proteggono mercati e servizi digitali, anche le big tech statunitensi, per quanto grandi siano, devono pagare le multe a cui sono soggette.
Ma nella fattispecie la multa è dovuta a che cosa?
La multa fondamentalmente è legata a due aspetti dei servizi di Google: uno sui servizi di ricerca, quindi Google Search, quando apriamo la pagina Google e cerchiamo una qualsiasi cosa. Google fondamentalmente piazza i suoi i suoi servizi sopra rispetto a tutti. Che ne so, per esempio, durante i mondiali di calcio metteva i risultati, quindi poi dopo legato a tutto quello che può offrire Google come servizi più in alto con dei pulsanti particolari, e non fa lo stesso con altri servizi, che ne so, per esempio, con quelli della Gazzetta dello Sport o della BBC Sport. E questo non va bene perché Google, almeno per quello che dice la Commissione e le leggi europee, perché Google è una grande piattaforma e non può farlo. E l'altro invece è legato alla distribuzione delle app nel Google Play Store, dove fondamentalmente Google mette restrizioni alla possibilità di andare a scaricarsi e a firmare contratti con altri distributori di servizi che non siano quelli di Google, e anche qui non può farlo.
Quali sono gli altri dossier rispetto alle big tech che ci sono a Bruxelles?
Rispetto alle big tech, beh, Apple oramai è diventata una dei principali target della commissione, e Microsoft in questo momento non sembra esserlo, ma ovviamente probabilmente ha messo in piedi un sistema più efficace di adeguamento alla legislazione europea. Ci aspettiamo in realtà altri grossi, oltre alle statunitensi, sono le cinesi, TikTok. E altri, insomma, dimenticavo Meta, anche Meta, quindi Facebook e Instagram sono sempre targetizzate negli ultimi mesi, perché in tutti questi anni forse hanno sperato più che Trump li proteggesse rispetto magari a fare i conti effettivamente con quello che cambiava nel mercato europeo e nell'atteggiamento della Commissione europea.
Grazie Federico, ti sentiamo nel giornale radio?
E penso, o stasera, domattina, molto più
Ancora
probabilmente.
non hanno deciso dove piazzarti. Sei al 19:30 o
Abbiamo.
alle 7:30. Grazie Federico, buon lavoro comunque.
Grazie, buona serata e buon lavoro.
Yeah.
rientriamo alle 19 precise. Una sorpresa, nel senso che non era previsto in scaletta, ma lo abbiamo raggiunto al volo. Mimmo Lucano, buonasera.
Buonasera.
La posso chiamare sindaco di Riace a questo punto?
Sì, da un paio di ore.
No, perché spieghiamo. Lei naturalmente è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco di Riace, ma c'è stata una sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che ha sospeso l'esecutività, diciamo, della precedente sentenza che aveva confermato la sua decadenza. Quindi è tornato sindaco.
E che la stessa Corte d'Appello che aveva dichiarato la mia decadenza. Adesso lo so che sono due cose distinte e separate, però proviene dalla stessa realtà che hanno deciso di accogliere la sospensiva, per cui posso tornare a fare il sindaco in attesa del giudizio della Cassazione, che non so quando avverrà, a cui noi avevamo fatto ricorso. Mi sembra un po' come prima impressione,
sì.
Un po' il tutto molto strano, perché
un po' surreale sicuramente.
Capire come fanno i cittadini. Io sono stato eletto nel 10 giugno 2024. Sono stato eletto come democraticamente, perché c'è stato il voto della popolare. Adesso mi avevano condannato in primo grado, perché tutto ha origine là. Il mio è stato un processo politico e mi ha difeso anche un avvocato di Milano, che è l'ex sindaco Giuliano Pisapia, che approfitto, certo, per salutarlo, perché mi ha difeso, come devo dire, rimarcando: il tuo è un processo politico.
Spero che ci stia ascoltando, così ha raccolto il saluto.
Difendendoti. E da quel processo io sono uscito con una condanna di 13 anni e 2 mesi, che poi presso la Corte d'Appello si è dissolta, si è ridotta a un anno e 6 mesi, senza l'obbligo di pena. E sono stato poi assolto da tutti i reati più gravi.
Ricordiamo insomma che quello che le veniva contestato era la sua attività di accoglienza dei migranti a Riace. C'era la sospensione.
Non c'è sospensione perché io non ho fatto nessun reato, solo qualcuno l'ha definito un reato di umanità, perché c'è stato uno sbarco e dopo ho avuto grandi motivazioni per riconoscere negli arrivi dei migranti, che sono l'ossessione della destra, per riconoscere una occasione di riscatto delle comunità semi-abbandonate, per il dramma dell'emigrazione. Quello sì che è un dramma sociale.
Lucano, adesso che torna a fare il sindaco operativo in attesa dell'ulteriore decisione della Cassazione, però insomma si rimette la fascia tricolore, che cosa fa?
Devo fare un incontro pubblico con la cittadinanza, perché a me non piace che ci sia questo, come devo dire, anche disordine nell'informazione, perché come fanno i cittadini a capire? Faccio fatica io, una volta sindaco, una volta no, una volta sì. Allora io vorrei dire semplicemente, si sono create anche delle disconnessioni con la cittadinanza. Vorrei dire, guardate, io sono pronto a rimettere da una parte, questa è una decisione poi ovviamente che devo valutare assieme a tante persone, perché io ho agito cercando la maggiore partecipazione possibile e ho avviato quello che si può definire come un municipalismo democratico, non basato da quella storia. Il comune di Riace poi si è connesso a livello globale, perché noi abbiamo fatto cittadinanze onorarie a rifugiati, abbiamo fatto il gemellaggio con Gaza, unico comune forse italiano, e ci siamo occupati di temi che non sono l'ordinarietà e anche i temi dello sviluppo. Ci siamo occupati di una governance molto legata ai temi della solidarietà internazionale, della cooperazione tra i popoli contro la guerra, per messaggi di solidarietà contro il riarmo. Abbiamo toccato delle tematiche che non sono tipiche di piccoli comuni semi-abbandonati, per cui ci siamo connessi e cercando di dare contributi per migliorare il mondo.
Ha fatto molta politica nella sua attività, adesso naturalmente riprenderà a farla. Quindi il primo provvedimento, la prima delibera, il primo provvedimento operativo su cosa sarà?
Guardi, il lunedì mattina devo andare sul municipio e subito cercherò di essere operativo, però rimane sempre un incontro pubblico proprio per mettere a nudo la mia posizione. Io non voglio, ho fatto già 3 volte il sindaco, questa è la quarta, appartengo ad una dimensione che è politica, legata molto ai valori dell'utopia sociale. Io sono un sindaco di quella che una volta si definiva la sinistra extra parlamentare, e con orgoglio porto avanti questo valore politico. Anche l'accoglienza nasce non per gestire flussi, ma per fatti politici. La prima accoglienza è stata con lo sbarco del popolo curdo sulla nostra spiaggia. Questa è stata una coincidenza, ma poi ci siamo occupati di un'accoglienza per i rifugiati palestinesi. Due che sono i popoli più oppressi della storia sono passati da Riace.
Sono da voi a Riace. Grazie Mimmo Lucano, buona serata.
Un saluto.
Roberto, siamo contenti.
Una bella notizia, sì, una bellissima notizia.
Roberto Mangioni qui in studio, invece dalla Lombardia, di nuovo notizie che insomma di segno un po' diverso.
Beh, è terra di slogan importanti. Tu che hai seguito la Lega e segui la Lega da tanti anni, uno di questi slogan, se non ricordo male, è padroni a casa nostra.
Eh sì,
giusto?
Diciamo, si nasceva così, ecco.
Ecco, padroni a casa nostra fino a un certo punto, perché oggi il governo ha sostanzialmente commissariato la Regione Lombardia sulla costruzione di nuovi data center. Perché che cosa è successo? Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione di interesse strategico nazionale per 2 maxi investimenti che ci saranno in Lombardia e in Piemonte. Sono 8 miliardi, 7 miliardi, soltanto 4 miliardi soltanto qui in Lombardia, per fare 7 nuovi data center tra Settimo Milanese, perdona il bisticcio di parole, e Cusago.
Siamo ridevamo anche in riunione perché 7 data center a Settimo,
4 miliardi di investimento, è una roba enorme.
Pensa se fossero stati 7 miliardi di investimento.
In totale comunque sì, sono 8 smezzati tra Lombardia e Piemonte. I data center, lo dico proprio ancora per chi non lo sapesse, sono quei capannoni dove vengono installati i server che sono necessari a trasmettere i dati informatici che servono a internet, alla cloud, all'intelligenza artificiale. Sono strutture che consumano anche molta energia, hanno bisogno di acqua per raffreddare gli impianti e comunque hanno anche un impatto sul territorio, perché consumano anche terreni. Ora la Regione Lombardia ha spinto per fare in modo, con una legge regionale, che queste strutture vengano costruite in zone industriali abbandonate, però adesso insomma vedremo cosa succederà con questo intervento del governo.
Abbiamo Alfredo Simone Negri, che è un consigliere regionale del Partito Democratico. Buonasera.
Buonasera a voi.
Simone Negri, sì, che è uno dei consiglieri regionali che più si è occupato di data center e della nuova legge regionale, la prima legge che c'è in Italia sui data center, fatta dalla Giunta Fontana. E anzitutto un commento politico, Negri, perché appunto Fontana va detto: mai commissari da Roma, in Lombardia siamo capaci di decidere da soli. Però alla fine non è andata proprio così.
No, direi proprio di no. Tra l'altro, nei giorni in cui si fanno anche passi avanti, lascio a voi il giudizio sui ragionamenti relativi all'autonomia, no? Una Lega bracciata dal fenomeno Vannacci che cerca di recuperare un po' su quella che era la battaglia delle radici. Peccato che poi cosa succede? Succede che nel caso dei data center, strutture che hanno a che fare molto con i nostri territori e quindi in teoria su cui dovremmo avere l'ultima parola, ancora che come regione, come comuni a livello del territorio, insomma, succede che sempre di più il governo sta calando praticamente dall'altro tutta una serie di strutture di questo tipo, tra parentesi le strutture più grandi, perché dal punto di vista delle potenze installate parliamo di data center che hanno una potenza sopra i 300 megawatt, quindi veramente delle strutture enormi.
È tanto, ecco, perché per noi che non lo sappiamo è tanto.
È tanto sì. Pensate che un data center da 10 megawatt, quindi 30 volte più piccolo rispetto a quelli di cui stiamo parlando, ha dei consumi elettrici che corrispondono a quelli di 20.000 unità immobiliari, 20.000 abitazioni. Quindi stiamo parlando veramente di strutture con dei consumi enormi dal punto di vista energetico e che occupano anche diverso spazio. Insomma, chi va a farsi un giro tra Settimo e Cornaredo, nell'area cosiddetta Castelletto, ex Italtel, vedrà tutta una serie di edifici, sono praticamente tutti data center.
Senta Negri, ma di che cosa si tratta? Si tratta del business dei proprietari delle aree? Si tratta invece di esigenze industriali di carattere specifico? Che cosa avete capito?
Allora, c'è un po' di tutto, nel senso che sicuramente siamo nel pieno di una rivoluzione digitale, Sava Sandir, quindi sono anche strutture che servono per l'intelligenza artificiale, per il cloud, per addirittura per i servizi di streaming che usiamo tutti ormai, no? Però il problema qual è? Il problema è che in particolare intorno a Milano c'è un movimento proprio speculatorio, di concorrenza, ma io direi speculatorio, che fa sì che diversi soggetti, anche che non, in passato non si occupavano di data center, soggetti immobiliari, si siano lanciati in questo business perché è molto redditizio. Anche perché, aggiungo, Milano ha tutta una serie di elementi favorenti, no, come posizione, eccetera. Però tenete presente che nel resto del mondo, buon ultimo lo stato di New York, stanno fioccando una serie di moratorie e di normative molto rigide che limitano molto la possibilità di espansione in tutta una serie di contesti all'estero. Quindi Milano, la Lombardia, che hanno sì adesso questa legge regionale, ma che dal nostro punto di vista è acqua di rose, sono particolarmente appetibili.
Ecco, Simone Negri, noi finora abbiamo appunto visto la costruzione di data center sparsi sul territorio lombardo, tanto nella provincia di Milano, credo siano tipo 33 se non ricordo male, ma la prossima potrebbe essere Milano città, cioè Milano è appetibile per le società che vogliono costruire data center? Può essere interessante per queste società costruire dentro la città?
Assolutamente sì, perché in realtà dal punto di vista della rendita, dei margini di queste operazioni sono addirittura superiori a quelli dell'ambito residenziale. Quindi un data center oggi è un ottimo investimento anche su una città come Milano e con i valori che ha Milano. Vi faccio un esempio. C'era un'area di logistica in un comune del sud-est che era stata acquistata da un gruppo logistico per 4 milioni di euro. Un'area grande, ovviamente. È stata rivenduta a una società che fa data center per 70 milioni. Quindi capite bene che ci sono interessi, poi lo dicevate anche voi prima, solo questi due cluster di cui parliamo oggi cubano come investimenti 8 miliardi di euro, quindi c'è un movimento, ci sono tanti di quei soldi che girano nel settore che rendono appetibili anche aree molto costose come quelle milanesi, ovviamente devono avere dimensioni adeguate.
Grazie Alberto. Simone Negri, Alfredo, mi perdoni, Simone Negri. Sì,
Alfredo.
E grazie Roberto Mangioni.
Grazie, dopo.
E questo naturalmente da Argent Amico, non potevo farne a meno.
Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia. Ai 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 ai, cosa mi fai?
dici vieni qui e poi te ne vai. Vai, vai, ma come vai? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai. Ai, ai. Del paese ha così buon gusto che pure il meteo non è mai brutto. È uno stivale però da diva che si fa il bagno nell'olio d'oliva. Dice il Vangelo darai da bere a chi è straniero, ma le stesse vene. Prendi sul serio una bollicina e via il pensiero, via la pellicina. Ho letto sul giornale che certe cose non puoi ancora farle con l'AI. La pelle dà un effetto eccezionale. Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai. Cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai. Vai, vai, ma come vai? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai. Ai, ai. Ho litigato con un DJ, suonava solo la hit parade. Sai, se metti le canzoni giuste, la festa vola come Nurayev. In Italia troppa arte, piedi più belli delle scarpe. Prendiamo un giorno di riposo, dai, trova il modo, Carlo Straposo. Ho letto sul giornale che certe cose non puoi ancora farle con l'AI. La pelle dà un effetto eccezionale. Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai. Cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai. Vai, vai, ma come vai? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai. Ho fatto un brutto sogno, ma sembrava reale. Mi bagnavo nel mare, però ne uscivo sporco. E giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania. Ai, ai, cosa mi fai? Mi dici vieni qui e poi te ne vai. Vai, vai, ma come vai? Ho perso il tuo contatto, me lo ridai.
19, 17 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Adesso parliamo di legge elettorale qui a Popsera. Il professor Andrea Pertici è con noi, buonasera.
Buonasera, buonasera,
professore di diritto costituzionale all'Università di Pisa. E, senta professore, adesso poi vediamo con la collega Sara Menafra le manovre politiche di oggi, giochi parlamentari. Pare insomma che Meloni sia riuscita a convincere Forza Italia ad accettare le preferenze pseudo tali, insomma, in cambio del passaggio di quell'emendamento di Forza Italia, cosiddetto taglia cespugli, anche lì ci sarebbe discutere sulla costituzionalità, no? Perché sostanzialmente si prevede che se ci sono liste che non prendono il 3% dentro una coalizione, la prima partecipa al conteggio complessivo della, dei voti della coalizione, le altre no, vengono escluse. Ma perché? Uno si chiede perché. Insomma, è costituzionale una cosa del genere? Eh?
Ma appunto per i problemi di costituzionalità ce ne sono diversi naturalmente, però certamente questo, come alcuni altri, pone il problema del voto delle persone, cioè questo strumento che lei ha appena ricordato, cioè il fatto che una lista che magari ha preso, che so, il 2,5% dei voti, che quindi ha preso magari 1 milione di voti, diciamo, non possa concorrere appunto al premio di maggioranza della sua coalizione, tanto più che magari una che ha preso invece il 2,55% invece può concorrervi, no? Perché questo, come dire, sarebbe con un emendamento di questo tipo l'assurdo, per cui due liste che hanno preso sostanzialmente gli stessi voti sarebbero trattate in modo del tutto diverso. Ora, naturalmente, quindi si tratta di un aspetto magari non centrale di questa legge elettorale, che appunto presenta diversi problemi al fine di assicurare appunto un'adeguata rappresentanza ai cittadini e un voto libero e uguale, però certamente anche questo è un elemento di forte criticità. È chiaro che noi diciamo non abbiamo leggi elettorali diciamo sì soddisfacenti dal punto di vista della rappresentanza dei cittadini da ormai 20 anni, ecco, l'ultima legge elettorale idonea ad assicurare rappresentanza, tra l'altro anche garantendo una certa stabilità, è stato il Mattarellum. Poi hanno deciso, non si sa per quale motivo, di buttarlo all'aria, e da allora abbiamo avuto una sequenza di leggi elettorali.
Da Calderoli in poi, insomma, che sono andate in direzione. Beh, forse lo lasci dire a me, insomma, il motivo si comprende, perché queste leggi elettorali ormai vengono disegnate dalla maggioranza a proprio uso e consumo immediato, no? Anche questo cosiddetto taglia cespugli è pensato per penalizzare il centro-sinistra, perché di lì ci sono più liste piccole rispetto al centro-destra. Lei fa parte di un gruppo di decine di costituzionali che stanno preparando i ricorsi, insomma, contro questa nuova legge elettorale. Ma quali sono i punti, adesso al di là del taglia cespugli, no, su cui vi concentrerete?
Naturalmente, appunto, qui si tratterà, come lei sa, insomma, nel nostro sistema, appunto, per andare in Corte Costituzionale, appunto, è necessario, appunto, instaurare un giudizio comune, cioè di fronte ad un giudice, a un tribunale. Da quando appunto si è arrivati alla dichiarazione di incostituzionalità del Porcellum, la Corte Costituzionale ha accettato le questioni di legittimità costituzionale che sono radicate nell'ambito di un giudizio di accertamento appunto del proprio diritto di voto, no? Che non sia leso, che non siano lese le prerogative del proprio diritto di voto. Quindi lo si deve fare all'interno di un giudizio. Quindi in questo senso io personalmente in realtà non sto preparando nessun ricorso, però appunto gli avvocati che eventualmente lo faranno, e se qualcuno verrà da me pure lo faremo, hanno diversi elementi, perché appunto questa legge prevede l'attribuzione di un premio di maggioranza che può essere abnorme. Dico può essere perché in realtà poi dipende da come si mettono le cose. Potrebbe essere abnorme, potrebbe essere addirittura ai limiti dell'insufficienza, e quindi ci potrebbe essere uno stravolgimento della rappresentanza effettivamente senza assicurare adeguatamente una stabilità. C'è poi la questione di come viene attribuito il premio, cioè attraverso dei listini in cui vengono pescati appunto coloro ai quali i parlamentari in più, ecco, diciamo sì, che fanno parte del premio. C'è la questione appunto della dipendenza della maggioranza in una camera dall'altra, cosa che credo sia del tutto assurda, cioè noi eleggiamo due camere. È chiaro che in un sistema bicamerale si presta male ad avere il premio di maggioranza.
Professor Pertici, non abbiamo più moltissimo tempo, ma la questione dell'indicazione del Premier nel programma, anche quello insomma, fa discutere.
Certamente fa discutere, proprio perché appunto è un tentativo, no, di reintrodurre dalla finestra
il premierato,
che è uscito dalla porta,
e ci sono di mezzo le prerogative del capo dello Stato, che la Costituzione indica, presidente del Consiglio incaricato. Grazie professore per essere stato con noi. La saluto, una buona serata ad Andrea Pertici, che insegna diritto costituzionale all'Università di Pisa. E intanto, visto che siamo in diretta, Trump minaccia l'Unione Europea con i dazi, la pagherà, revochi le multe alle società statunitensi. E ne parlavamo poco fa con Federico Baccini, quindi siamo arrivati proprio precisi. La UE pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale profondamente scorretta, contro la quale le avevo ripetutamente messo in guardia. Si tratta delle multe alle società delle big tech. Rimaniamo negli ultimi 4 minuti alla questione invece politica della legge elettorale con Sara Menafra. Ciao Sara.
Ciao.
vice direttrice di Open, perché pare che Meloni ce l'abbia fatta a piegare Stefania Craxi e Forza Italia al Senato sulle pseudo, non le chiamiamo così qui, le pseudo preferenze.
Sì, però c'è un problema che riguarda poi i gruppi parlamentari, nel senso che la tensione è talmente alta che non si capisce se poi, anche fatto una sorta di accordo che loro comunque oggi non hanno del tutto confermato, ma non hanno smentito, quindi probabilmente questo emendamento effettivamente approderà in commissione. E così come è stato, diciamo, rivisto, quindi con una maggiore attenzione anche a livello nazionale e di capilista alla diciamo, alternanza di genere, ma c'è molto molta tensione nei gruppi parlamentari, in particolare di Lega e Forza Italia, con il rischio che quindi, anche se l'accordo c'è, poi questi parlamentari non seguano le indicazioni. Beh, o nel caso dovesse passare, un gruppo ulteriore dovesse andare da Vannacci,
beh,
magari
insomma,
accortandosi.
È abbastanza ardita questa cosa a proposito di Vannacci che stai dicendo, perché al Senato c'è il voto palese, non c'è il voto segreto, uno deve mettersi
la faccia. No, è chiaro che al Senato probabilmente in qualche modo ce la fai, però poi la vorrebbero far saltare una volta che si ritorna alla possibilità di avere un voto segreto alla Camera, che comunque, diciamo, ci vuole la doppia conforme, e quindi qualunque cosa si inserisce al Senato potrebbe poi risaltare. In ogni caso, anche al Senato, diciamo, il clima non è sereno nei gruppi parlamentari, in questi, ma anche nel gruppo di Fratelli d'Italia, perché proprio i partiti più grandi, come appunto Fratelli d'Italia, saranno quelli che, diciamo, qualora l'emendamento dovesse entrare così com'è, nei singoli partiti, nei partiti più piccoli, si apre il problema di chi sono questi capilista. E nei partiti più grandi, di fatto, ognuno poi si deve fare una campagna elettorale, perché se non è il primo, a quel punto deve avere le preferenze. E quindi, diciamo, questo accende una tensione molto forte, che quindi io in questo momento ho l'impressione che se il casino rimane così forte, forse davvero si va sul binario morto, o addirittura si incassa la legge elettorale e poi si va a votare.
A votare quando, scusa? No, questo anche per organizzarci,
diciamo,
noi.
Si dimette. No, nel senso che lei potrebbe dire ha incassato il record di governo più longevo, potrebbe fare anche degli altri ragionamenti.
Ma tipo ad
ecco,
autunno,
ma questo
in autunno,
è solo, come
questo,
dire, almeno la sensazione di quanta è forte la tensione in queste ore fra Camera e Senato, sebbene apparentemente ci sia un accordo, soprattutto perché i parlamentari sono inquieti di entrambi i, diciamo, i fratelli minori, la Forza Italia, perché effettivamente il pressing di Marina Berlusconi ha un po' comunque scompaginato il partito, cioè il partito si è di fatto diviso in due partiti, uno risponde a Tajani, uno risponde a Marina Berlusconi, e la Lega, perché appunto questi sondaggi che danno comunque Vannacci sempre in crescita, anche se anche Fratelli d'Italia l'accusa, ma per la Lega sta diventando effettivamente un problema così forte da creare, diciamo, il panico nel gruppo parlamentare, con anche un tema, come dire, di posizionamento politico, perché questo è un gruppo parlamentare, che è un gruppo parlamentare salviniano, che quindi quella linea non ha problemi a tenerla, e quindi, diciamo, si vede rosicchiare proprio nel suo.
E quindi questo lo mette, insomma, uno pensa che ci stanno a fare, e lo stiamo pensando in molti, in effetti. Grazie Sara Menafra per essere stata con noi, vice direttrice di Open, buona serata.
A voi.
Tra pochissimo c'è un po' di pubblicità, poi ci sono le notizie, c'è il giornale di Popolare Network, poi noi ritorniamo alle 20, la questione della punibilità dei minori di 14 anni, gli dedichiamo tutta la pagina tra le 20 e le 20:30. Le 20 e 2 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questa è Pop Sera. Oggi è intervenuto all'Unione delle Camere Penali, quindi gli avvocati penalisti italiani, sul decreto legge che modifica i criteri di imputabilità dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni, un provvedimento che genera forti dubbi di legittimità costituzionale, hanno scritto. E noi abbiamo con noi Rinaldo Romanelli, che è avvocato e che è segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Buonasera, avvocato.
Buonasera a lei, buonasera a tutti.
Allora, innanzitutto ci spieghi con le parole quindi tecniche sue perché ci sono, secondo voi, dubbi di incostituzionalità su questo DDL, che sappiamo, insomma, politicamente ormai è uno dei cardini di questa campagna elettorale permanente che sta facendo il governo sui temi della sicurezza, perché è chiaro che quando si parla di minorenni si parla, no, delle storie dei cosiddetti Maranza, dei giovani immigrati o di seconda generazione che vediamo agli onori delle cronache.
Allora, intanto precisiamo che si tratta di un disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, quindi non è una norma che è entrata in vigore o che entrerà in vigore di qui a breve, perché dovrà seguire un iter di approvazione parlamentare per diventare legge, fortunatamente, aggiungo. Dopodiché il tema principale, noi abbiamo sollevato un profilo anche di potenziale incostituzionalità, perché trattare i minori come gli adulti evidentemente rischia di introdurre dei criteri che sono contrari all'articolo 3, alla presunzione, al principio di uguaglianza, perché il principio di uguaglianza è un principio di uguaglianza cosiddetta relativa, cioè si trattano in modo uguale le cose uguali, ma si trattano in modo diverso le cose diverse.
Viene in mente Don Milani quando diceva che fare a parti uguali tra diseguali si commette una grande ingiustizia.
Esatto, e questo la Corte Costituzionale l'ha chiarito tante volte in relazione al principio di uguaglianza, non c'è niente di più ingiusto di trattare tutti nello stesso modo. E nel caso di, e poi anche profili relativi evidentemente alla finalità rieducativa della pena, e ovviamente non si può rieducare chi è incapace, non c'è ragione di rieducare chi è incapace, quindi che non risponde delle sue azioni. Il tema è un tema culturale, nel senso che in realtà la modifica in sé, non voglio sminuirla, ma non è, diciamo, una modifica eccezionale, semplicemente in relazione ai minori c'è una presunzione di non capacità e quindi d'ufficio il giudice deve sempre accertare se il minore, che è imputabile tra i 14 e i 18 anni, è anche capace di intendere di
questo volere. Oggi naturalmente, perché questo oggi è un principio, un principio, diciamo, che tutela il minore
perché più andiamo avanti, più le scienze, le neuroscienze sul punto fanno approfondimenti e quindi raggiungono, se non delle certezze, almeno dei punti di approdo sempre più affidabili, ci dicono che la mente proprio del fanciullo si sviluppa in un certo modo nel tempo e finisce il suo sviluppo addirittura intorno ai 25 anni, mentre quello emotivo è più precoce, quello razionale, cioè quello del controllo degli impulsi e degli istinti, avviene molto dopo. Quindi c'è anche una base scientifica rispetto a questo, per cui non si può, ma è anche abbastanza intuitivo, che benché sia imputabile, non è detto che un ragazzino di 15 anni abbia raggiunto, di 14 anni e mezzo, uno sviluppo intellettivo tale da essere anche automaticamente considerato capace di intendere di volere. Non sono molte le pronunce di incapacità di intendere volere in sé, non hanno una grandissima incidenza, questa sembra più che altro una norma bandiera che introduce invece una presunzione di incapacità. Presunzione però superabile ex lege, nel senso che se il giudice ha degli elementi per ritenere di avere di fronte a sé un minore incapace, ovviamente può disporre dell'accertamento. È però una norma che segna un grave arretramento di carattere culturale anche in relazione ai minori. Basti pensare che il codice del 1930, il codice Rocco, quindi un codice fascista, che è stato approvato, esatto, nel periodo del ventennio fascista, prevedeva l'articolo 98, cioè quello che regola la capacità di intendere e di volere, anche in relazione ai minori, esattamente come è scritto oggi. Cioè questa modifica una norma del 1930, che è rimasta così dal 1930 ad oggi.
Cioè, il minore, mi faccia capire, riforma in maniera peggiorativa... peggiorativa, norma, il codice fascista Rocco, è incredibile.
Esattamente così, questo dovrebbe farci riflettere, anche perché nel 1930 non eravamo, al di là del profilo culturale che è quello che spaventa di più, ma non eravamo neanche arrivati a degli accertamenti e degli approfondimenti di carattere scientifico che abbiamo oggi, che ci dicono che effettivamente ci sono delle ottime ragioni per non presumere la capacità di intendere e di volere e per andare a verificarla di volta in volta nei minori. Questo è un brutto segnale, perché noi sappiamo che bisogna sempre avere riguardo, quando ci sono delle modifiche normative, al significato che hanno, alle ricadute immediate, ma anche a quelle prospettiche. Cioè oggi questo vorrei dire ieri Caivano, il decreto Caivano che ha introdotto delle misure di prevenzione nei confronti dei minori e anche degli aggravamenti e delle nuove, diciamo, possibilità di applicare fattispecie di reato ai minorenni, aumentando anche come conseguenza il numero della popolazione carceraria. Il tema anche lì della presenza in carcere, del sovraffollamento, è drammatico per i maggiorenni, non lo era per i minorenni. Anche gli istituti dei minorenni hanno avuto un tipo di effetto di aggravamento di questo tipo, certo, sulla base di queste misure. È tutta una cosa che si può leggere purtroppo in una prospettiva securitaria, illiberale, di risposta sempre punitiva, mentre la nostra Costituzione, che è una Costituzione liberale proprio perché proviene dal periodo fascista, un periodo di oscuramento dei diritti, di compressione dei diritti individuali, è una Costituzione che ha un respiro, un'impostazione completamente diversa. La finalità della pena deve essere una finalità anche rieducativa. La pena è il processo, la pena, il diritto penale dovrebbe essere l'estrema ratio e comunque dovrebbe essere finalizzato a rieducare e a reinserire un soggetto rieducato nella società civile. La finalità rieducativa della pena è anche una finalità, quella sì, giusta, attraverso la quale si persegue la sicurezza, perché se io entro in carcere, vengo rieducato, magari mi viene anche insegnato qualcosa, mi viene insegnato un mestiere e a poco con le forme che il tribunale di sorveglianza può gestire di evoluzione della pena in funzione di come il detenuto si adegua dei percorsi rieducativi, posso cominciare ad uscire, posso cominciare a rifrequentare, certo, la società civile. Quando uscirò magari andrò a lavorare e smetterò di delinquere.
Invece sappiamo cosa in sono le carceri, no? Sono, esatto, dei luoghi dove si impara
insieme a delinquere. 10 in una cella, magari per reati anche da poco, fra 10 anni uscirò più delinquente di come sono entrato. Scusi la semplificazione, ma il concetto è questo.
È molto chiaro invece. Grazie Rinaldo Romanelli per essere stato con noi e per la chiarezza, segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Una buona serata.
Grazie a voi.
E sul fronte invece dell'esperienza e del punto di vista di chi dei minori si occupa, Sara Milanese ha intervistato Antonella Inverno, che è di Save the Children. La ascoltiamo insieme.
Sì. Allora, guarda, la prima cosa che volevo chiederti è questa. Insomma, a leggere la vostra nota è evidente che secondo voi non si può applicare il modello di giustizia per gli adulti anche ai minori tra i 14 e i 18 anni. Spieghiamo perché.
Beh, negli ultimi provvedimenti legislativi ci sono sempre più misure che tolgono specializzazione al sistema di giustizia minorile, tolgono discrezionalità ai giudici che devono decidere. Il nostro sistema di giustizia minorile è stato sempre caratterizzato da un ampio margine di manovra dei giudici, che possono nel corso del procedimento capire quali sono i provvedimenti, le misure, gli atteggiamenti più idonei nel caso specifico del singolo minore che si trovano davanti, perché sappiamo benissimo, non serve che la scienza ce lo dica, ma ce lo dice anche la scienza, che ragazzi e ragazze di quell'età sono dentro una fase evolutiva molto delicata e molto particolare, una fase evolutiva che non ha esattamente gli stessi tempi per tutti, che non ha esattamente gli stessi esiti per tutti, cioè questo passaggio dall'essere un ragazzo a diventare una persona adulta. Proprio per questo i giudici nel nostro sistema possono valutare di caso in caso qual è l'atteggiamento più idoneo da avere. Ecco, negli ultimi provvedimenti questa possibilità per i giudici di avere ampio spazio di decisione è stata man mano sempre più ridotta, e questo è un altro tassello di questo percorso che sta portando il sistema di giustizia ad irrigidirsi sempre di più e adultizzarsi sempre di più, cioè lasciare poco spazio di manovra e quindi avere delle soluzioni preconfezionate per i minorenni che commettono degli errori.
Voi seguite.
Ma questo ovviamente...
Vai, vai.
Questo ovviamente rischia di far bloccare tutto il sistema. Non a caso abbiamo adesso le notizie che non si erano mai sentite prima rispetto al sovraffollamento di alcuni istituti penali per i minorenni e difficoltà nella gestione di questi casi, un numero sempre maggiore di neo maggiorenni trasferiti da penitenziari minorili alle carceri per adulti, cioè una gestione che si avvicina sempre di più a quella degli adulti, in cui diciamo la finalità rieducativa è abbastanza surclassata da quella custodiale.
E con nessun tipo di conseguenza invece sulla riduzione, diciamo così, di episodi di questo tipo di reati tra i minori. Voi seguite, monitorate da vicino la situazione e lo sviluppo anche di questa tematica. Che conseguenze vedete a partire proprio da questa linea che stavi tracciando e di cui questo disegno di legge è solo l'ultimo atto?
Beh, chiaramente un sistema che si irrigidisce non funziona bene, non fa neanche il meglio per i ragazzi e le ragazze che dentro quel sistema sono costretti, quindi quello che vediamo è che l'impatto sulla recidiva non è sicuramente, andrebbe sicuramente approfondito meglio, ma da quello che vediamo in termini esperienziali è assolutamente un insuccesso da questo punto di vista, cioè l'ingresso nel sistema penale minorile dovrebbe allontanare i ragazzi e le ragazze da percorsi e circuiti di devianza. Quello che rischiamo è che invece li cristallizzi in questi percorsi, perché se un ragazzo o una ragazza, che quasi sempre un ragazzo, le ragazze sono molto poche nel sistema, che commette un errore viene trattato sostanzialmente come un delinquente abituale, chiaramente questa è un'etichetta che è difficile togliersi di dosso e che potrebbe funzionare come una profezia che si autoavvera, cioè se tu mi vedi così io allora divento effettivamente così.
E questo è un dato che dovrebbe essere logico, quello della appunto criminalizzazione dello stigma, come ci diceva Antonella Inverno, intervistata qui da Sara Milanese. Antonella Inverno è di Save the Children, uno stigma aumentato dalla e determinato dalla criminalizzazione, che un disegno di legge come questo, che rende imputabili i minorenni esattamente come i maggiorenni, è un disegno di legge che ha chiaro sapore elettoralistico, insomma dovrebbe essere logico, ma evidentemente la logica sta da un'altra parte. Katia Marai, buonasera.
Buonasera a tutte e a tutti.
Lei fa parte del coordinamento della CNCA, che è il coordinamento nazionale, sì, delle comunità di accoglienti, quindi insomma tutto quel universo italiano, quella rete che per fortuna esiste, che si occupa tanto anche di casi di minori evidentemente che sono a rischio, e voi parlate di un provvedimento contro i ragazzi e le ragazze, addirittura scrivete che questi ragazzi e queste ragazze sono additate come bersaglio per l'opinione pubblica.
Sì. Sì, noi ci siamo espressi in questi termini perché pensiamo che spesso il dibattito pubblico tenda a individuare nei ragazzi e nelle ragazze il problema principale, semplificando invece questioni che sono in realtà molto complesse, perché noi sappiamo chi lavora con gli adolescenti e noi lavoriamo da anni con varie realtà all'interno del panorama nazionale e con ragazzi che anche sono in percorsi penali e che hanno dei provvedimenti penali, che sono in processi penali. Sappiamo benissimo che dietro ai comportamenti devianti si trovano sempre situazioni di povertà educativa, di marginalità sociale, di fragilità familiari e di esclusione. Quindi pensiamo che concentrarsi esclusivamente sulla responsabilità individuale del ragazzo o della ragazza rischia di, come dire, nascondere le responsabilità collettive, che sono anche delle istituzioni che hanno contribuito a creare, quelle condizioni. Cioè la retorica, questa retorica di questo Stato che punisce, con cui è stato lanciato, no, il DDL, come dire, oscura ancora una volta il primato e il compito delle istituzioni di accompagnare i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di crescita, perché è lo Stato che deve fornire, come dire, i mezzi, no, e deve svolgere il proprio compito educativo, che prevede sicuramente l'esame degli errori commessi. I ragazzi pagano, ecco, a noi non piace usare questa parola, però i ragazzi si assumono le responsabilità di quello che commettono, molto più degli adulti. Il processo penale minorile prevede una forte assunzione di responsabilità da parte dei ragazzi e delle ragazze.
Senta, che cosa accadrebbe proprio operativamente? Proviamo a guardare in avanti, no? Questo è un disegno di legge, deve essere approvato, ma immaginiamo che accadrà questo, perché siamo veramente in piena campagna elettorale con un tema del genere.
Certo.
E allora, voi gestite le comunità di accoglienza, che cosa vi aspettate che succeda?
Ma ci aspettiamo che non ci sia la possibilità di continuare in quei percorsi educativi, che sì, rieducativi, ma preferisco chiamare educativi, che fanno sì che il ragazzo faccia un percorso di assunzione di responsabilità e di riparazione del danno che ha creato alla persona offesa, alla società, mentre analizzando, come si diceva prima, chi è intervenuto prima di me, questo fatto della presunzione e introduce un principio molto preoccupante, perché potendo analizzare caso per caso la personalità del ragazzo o della ragazza, il contesto di provenienza, si rischia che si faccia, come dire, non si dia la possibilità di fare percorsi individualizzati e la comunità, questo si fa in comunità si dà la possibilità ai ragazzi di fare un percorso che prevede poi una presa di responsabilità e un cambiamento. I ragazzi fanno dei percorsi di cambiamento in comunità perché c'è l'attenzione proprio alla loro crescita, no? Prima anche si diceva l'adolescenza è un'età evolutiva, no? Di maturazione, di crescita. Ognuno però è al suo livello di maturazione e crescita. Sappiamo benissimo, per questo la nostra legge prevede che ci sia una valutazione caso per caso, e peraltro sono veramente rare le pronunce di incapacità, sono
sì,
maggiori.
Infatti, quelle infatti, questo lo dicevamo anche prima, quindi siamo veramente nel campo delle ideologie, se non addirittura stiamo un passo indietro, proprio la campagna elettorale. Senta, qual è il rapporto oggi tra le comunità di accoglienza in Italia e il governo?
Allora, noi, come
ride,
dire,
è già un pezzo di risposta questa risposta.
Sospiro, okay. Sospiro, okay. Ecco, nel senso che noi CNCA, ma come altre organizzazioni, con questi comunicati, con altri posizionamenti, con anche delle proposte di collaborazione, no? Nel senso che noi abbiamo una visuale, come si diceva prima, particolare dei ragazzi e mi viene da dire delle loro famiglie, perché non possiamo dimenticare che i ragazzi comunque hanno delle famiglie e quindi si cerca di far sentire la propria voce, più che altro di far sentire la voce di chi voce non ne ha, nel senso che i ragazzi e le ragazze, le persone di minore età, come dire, devono essere rappresentate dagli adulti, no? Perché non hanno la stessa capacità in questo senso, ecco, di essere anche in tema, mi viene da dire poi di, come dire, incidere nella vita pubblica, no? Perché sono ancora in una fase di crescita e quindi non possono effettivamente esprimersi, no? Anche in termini di rispetto a quale a quale, come dire, no? A quale politica, ah, certo, nel senso, certo, di certo. Politica poi, di cittadinanza, di, ecco, quale mondo
di questo, vorrebbero. A proposito di questo, io mi leggo, intanto anche a me è venuto da sorridere, non solo a lei, perché lei ha citato quello che è uno slogan di Radio Popolare, dare voce a chi non ha voce, però evidentemente no, è molto azzeccato. Senta, lei dice questi i minori non hanno la possibilità di esprimere consenso politico, ma c'è sì. Una aggravante, perché, però io questo glielo voglio chiedere, nelle comunità si dice sono tutti stranieri o con background migrante o di seconda generazione, quelli che commettono, i ragazzi complicati, ma è veramente così?
No, assolutamente no, e la ringrazio per la domanda, perché una cosa che noi abbiamo anche espresso nel comunicato è questo termine imaranza, nel senso che effettivamente
è uno dei prodotti malati della città di Milano, quel termine.
Però anche perché appunto questo ennesimo decreto sicurezza è stato preceduto, no, da questa campagna di stampa che insomma noi abbiamo ritenuto veramente surreale a tratti contro questo capro espiatorio, perché così, dei maranza. Allora, i maranza, il termine maranza definisce una subcultura, quindi un gruppo di ragazzi e ragazze che condiviso o non condiviso si ridefinisce rispetto al contesto, no? in cui vive. Io come i colleghi che in CNCA lavorano tutti i giorni con gli adolescenti, possiamo tranquillamente dire che i maranza, allora, la subcultura maranza nasce all'interno dei ragazzi stranieri, soprattutto maschi, effettivamente di seconda generazione, ma io che lavoro in provincia di Trento, ecco, per dire, e ci sono tanti ragazzi trentini che si riconoscono in questa cultura maranza, quindi anche qui, no, il fatto di generalizzare e di colpire, no, gli stranieri, no? Perché allora in comunità non ci sono solamente gli stranieri, ci sono ragazzi stranieri, ci sono ragazzi cittadini italiani, e che i reati vengono commessi dai ragazzi stranieri, dai ragazzi italiani, e anche questo fantomatico, no, termine, come dire, che maranza, che si sente molto nominare, ecco, potremmo parlarne, nel senso che si potrebbe fare anche un approfondimento.
Beh, sicuramente è una parola che funziona bene dal tuo punto di vista giornalistico e politico, e quindi lo si utilizza. Grazie Katia Marai della CNCA Comunità Nazionale, Coordinamento Nazionale, mi perdono, delle comunità.
Delle comunità accoglienti.
Buona serata.
Grazie a voi, buona serata a tutti e a tutti.
Stanno arrivando diversi messaggi qui a Radio Popolare, ora che parliamo dei minori e della delinquenza, dei minori, dei reati, dei minori e della loro punibilità. Buonasera Matteo Lancini.
Buonasera.
Psicologo
all'associazione
Il Minotauro. Senta, perché è così caldo il tema della criminalità minorile dal suo punto di vista, quello dello psicologo, psicoanalista?
Ma perché in Italia qualsiasi cosa che riguarda i minori in questo momento è al centro dell'attenzione, perché limitare, punire, togliere ai minori fa guadagnare voti. Poi si figuri sul tema della punibilità e della sicurezza, su cui è inutile che dica io, si giocano tutte le battaglie politiche. È al centro dell'attenzione perché Come immagino sia già stato detto, i minori oggi servono solo in questa società a raccogliere voti e di solito quindi a parlarne male o a trovare delle soluzioni che tolgano mai una proposta aggiuntiva verso i ragazzi. Cioè, è un interesse politico.
Lei mi sta dicendo la società che da statistiche, non è che me lo invento io, è la più anziana del mondo come età media assieme a quella giapponese, i giovani e i minorenni in particolare sono una categoria tra le più bistrattate.
Sì, non solo per questo motivo, ma anche a mio avviso per una cultura, diciamo, in cui siamo immersi tutti, io per primo come padre, di adulti che pensano solo ai fatti propri, non hanno mai pensato così poco a figli e studenti, dicendo che siccome li ascoltano un po' di più, cioè più di quanto ci ascoltassero a noi i nostri genitori e mio padre e mio nonno, siccome li ascoltiamo, ma praticamente abbiamo fatto tutto per noi fregandocene di loro. Questo è abbastanza grave. In un paese che si vanta di essere la patria della Montessori, Don Milani, Don Bosco, Collodi, Rodari, potrei andare avanti. Servono alle elezioni, ma guardi, è lo stesso tema che abbiamo, poi se mai ne parleremo, io non la voglio portare sui social, perché questa storia qui, questa, diciamo, legge sulla quale è incredibile, la giustizia minorile in Italia è una delle più avanzate. L'avranno già detto tutti, tutti i dati ci dicono che se punisci non ottieni risultati, né riduci le recidive, né diminuiscono i ragazzi, perché è un'espressione di una disperazione, quindi è un provvedimento, anzi tocchiamoci, io temevo e molti nel mio ambiente, al Minotauro, temevano che abbassassero l'età della punibilità, cioè sotto i 14 anni.
Questa cosa però, qua dell'abbassare la punibilità è una tendenza internazionale però, non è che soltanto in Italia c'è questo dibattito.
Beh sì, è un dibattito.
Non volevo portarla io fuori, la lascio continuare con il suo ragionamento.
No, no, ma guardi, la faccio sul parallelismo di internet, anche internet è in questo momento, cioè uno che si chiama Anthony Albanese in Australia, forse proprio perché si... Traduzione Antonio Albanese, avete presente? Certo, la qualunque ha fatto una legge dicendo meno internet ai ragazzi, non sanno come attuarla ma si sa che guadagni i voti. Gli è andato dietro il premier inglese perché a due giorni era l'ultima mossa disperata prima che lo obbligassero a dimettersi. Vi ricordo che infatti non sapeva più cosa fare. Tra poco, con l'arrivo delle elezioni, lo faranno anche in Italia. Diremo che i ragazzi bisogna vietargli i social non sapendo come fare. Per questo io dico una cosa, guardi, se fossi una politica, chiamiamola progressista perché oggi non so più chi dire di sinistra, prenderei questa legge che diciamo è stata voluta dalle destre, evidente, per finalmente dire è vero, i ragazzi sono diventati responsabili, quindi basta da 14 anni in poi togliergli i telefonini quando entrano in classe, basta con questa deriva della sinistra di fare i pianti digitali, li chiami patti digitali, regole che tolgono internet ai ragazzi ma semmai educarli a questa situazione, e finalmente introdurre il voto a 16 anni. Se sono responsabili li facciamo, lo vede quando dico che vengono utilizzati a seconda dei bisogni, da una parte sarebbero responsabili però dall'altra parte li punisci se parlano alla maturità e dicono che la scuola non è fatta per loro, oppure se dici che internet è la società dove dovranno vivere. Da questo punto di vista io direi che bisognerebbe cavalcare questo, è vero, sono responsabili, basta con i divieti dello smartphone, scuola basta con queste politiche che porteremo avanti, e vedrà che appena decideranno il voto, il giorno del voto, faranno la legge anche in Italia. Limitare e togliere i giovani è veramente bipartisan.
Matteo Lancini, grazie. Una buona serata.
Grazie a voi.
Lei. Matteo
buona
Lancini,
serata.
Psicoanalista dell'associazione Il Minotauro. Sono le 8:30, 20:30, anzi, visto che sera. Con Pop Sera ci fermiamo qua e si ritorna in onda lunedì alle 18:35. Luigi Marosio vi saluta, una buona serata e se volete rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.